Ebrei, capitolo settimo. Poiché questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote dell'Iddio Altissimo, che andò incontro ad Abramo quando egli tornava dalla sconfitta del re e lo benedisse, a cui Abramo diede anche la decima ad ogni cosa, il quale in prima, secondo la interpretazione del suo nome, è re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fin di vita, ma rassomigliato al figliuol di Dio, questo Melchisedec rimane sacerdote in perpetuo. Or, considerate quanto grande fosse colui al quale Abramo il patriarca dette la decima del meglio della preda. Or, quelli di fra i figliuoli di Levi che ricevono il sacerdozio hanno bensì ordine secondo la legge di prendere le decime del popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano usciti dai lombi d'Abramo. Quello invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore. E poi, qui, quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive, e, per così dire, nella persona d'Abramo, Levi stessi che prende le decime fu sottoposto alla decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Ora, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine d'Aronne? Poiché, mutato il sacerdozio, avvenne per necessità anche un mutamento di legge. Difatti, colui a proposito del quale queste parole son dette, ha appartenuto a un'altra tribù della quale nessuno si è accostato all'altare, perché è ben noto che il nostro Signore è sorto dalla tribù di Giuda, circa la quale Mosè non disse nulla che concernesse il sacerdozio, e la cosa è ancora vieppiù evidente se sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che è stato fatto tale non a tenore di una legge delle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indissolubile, poiché egli è resa questa testimonianza. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Già che qui v'è bensì l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e l'inutilità, poiché la legge non ha condotto nulla a compimento, ma v'è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. E in quanto ciò non è avvenuto senza giuramento, poiché quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento per opera di colui che gli ha detto: «Il Signore l'ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno». E di tanto più eccellente del primo patto, del quale Gesù è divenuto garante. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché per la morte erano impediti di durare. Ma questi, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, ond'è che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti, a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, d'offrire dei sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Perché questo egli ha fatto una volta e per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a infermità, ma la parola del giuramento, fatto dopo la legge, costituisce il figliuolo che è stato reso perfetto per sempre.